Dio dona la fede nella stessa maniera in cui ci ha donato il sangue nelle vene. La fede è un dono che ci viene semplicemente dato nel momento in cui nasciamo, come il sangue che scorre dentro di noi. Non mi piace pensare che la fede sia un dono che Dio dà a qualcuno e ad altri no. La fede è la capacità dell'impossibile, cioè di rendere l'impossibile possibile. E penso che ciascuno di noi ha questa capacità, perché la fede, come l'amore, è questa energia che muove tutte le cose. Altrimenti non si spiegherebbe perché gli apostoli iniziano questo brano del Vangelo chiedendo a Gesù: accresci la nostra fede. Cioè a dire che la fede c'è, ma ha bisogno di crescita, ha bisogno di nutrimento. Invece a volte circola questa idea che Dio dà la fede ad alcuni e ad altri no, o che la fede sia qualcosa che uno ha o non ha. Tante volte ho sentito dire qualcuno che mi dice: come vorrei anch'io avere la fede come ce l'ha quella persona, come ce l'hai tu. Ma non è così. È come se uno dicesse: anche io vorrei avere il sangue nelle vene per vivere, per affrontare il dolore, per affrontare la vita. Ce l'hai, scorre dentro di te questa fede, scorre dentro di te il sangue, va cresciuta, va nutrita se vuoi, perché è chiaro. Poi qualsiasi dono che uno ha, qualsiasi pezzo di vita che uno ha dentro deve essere nutrito, e io posso scegliere liberamente anche di non nutrirlo, anche di abbandonarlo, anche di non dargli sostegno. Questo certo, perché la libertà dei figli di Dio ci porta a questo. Però mi piace questa idea che gli apostoli dicono: accrescila questa fede, perché noi anche a volte che pensiamo di avere la fede, pensiamo che sia qualcosa di chiuso, di solido, di fisso che abbiamo dentro, e quindi ce l'abbiamo e lì sta. Prima o poi uscirà, oppure comunque avrà i suoi percorsi, a volte sembra sentirla di più, altre volte no. E invece non è così. La fede non è qualcosa che uno possiede, perché per sua natura la fede, come l'amore, non si possiede, ma cresce, cioè accresce, aumenta, come può diminuire, deve essere coltivata, custodita. Perché mi piace l'idea che noi dovremmo imparare un po' di più come esseri umani a non sentirci mai arrivati e definiti. Anche quando uno ha una tarda età, non possiamo dire che non deve crescere e non deve maturare, perché l'essere umano ha questa straordinarietà del fatto che matura sempre, fino all'ultimo attimo, fino all'ultimo respiro, ancora sta lì a maturare. E io ci credo, maturerà anche dopo la morte. Anche dopo la morte, varcare quella soglia, sarà una nuova maturazione e in crescita. Mi piace da morire l'idea che Dio ha dell'uomo, che è sempre in movimento, è sempre in evoluzione. Non è vero che noi abbiamo finito la nostra evoluzione, e così anche la fede va evoluta, va cresciuta, va aumentata, a volte ci si diminuisce, a volte si dimentica, a volte si nasconde, come l'amore. Però dobbiamo sentirci in eterno movimento, perché a volte invece il peccato più grave che ci portiamo dentro è sentirci statici, anche nella fede, come se la fede non potesse crescere, non potesse migliorare, non potesse cambiare anche. Perché a volte abbiamo paura che la fede cambi. La fede si cambia, non può che non cambiare in meglio, perché è un dono di Dio. Così l'amore che hai dentro, quell'energia totale che ti dà la possibilità di sentirti sempre in crescita. Io amo da morire quelle persone che si sentono in continuo divenire, in continua evoluzione, in continuo cammino. Chiaro, chi si sente in cammino si sente anche più faticoso, a volte confuso, a volte scoraggiato, ma li preferisco, li amo. E invece mi fanno paura quegli uomini e quelle donne stanziali che dicono: io sono arrivato, io so tutto, in parte conosco già, ho fatto tutte le esperienze, quindi nessuno mi deve insegnare più nulla. Ecco, quando arriviamo a dire che gli altri non devono insegnarci più nulla, già siamo morti e già dobbiamo imparare dagli altri perché non abbiamo capito nulla. E quindi la fede anche è questo dono che va accresciuto dentro di noi. È bello il grido da parte di questi apostoli, perché non si sentivano arrivati. E veramente scacciate da voi l'idea di sentirvi arrivati, mai. Ma sempre insicuri, sempre nella capacità di trovare qualcosa di diverso, di migliore. Anche nella fede si cresce, come nell'amore e come nella vita. E la risposta di Gesù è straordinaria. Dice proprio: la fede, sapete che cos'è? E credere che l'impossibile sia possibile. Lo dice con quella frase straordinaria: se tu avessi un po' di fede, potresti dire a questo gesso, a quest'albero, straccalo e vatti a piantare nel mare. Uno riderebbe in maniera istantanea a un'espressione di questo tipo. Eppure Gesù lo dice, e dice per convincerci del fatto che dentro di noi l'impossibile è possibile. Perché se io scommettessi un po' di più sulla fede, sulla fiducia, sul sentirmi in cammino e quindi di affrontare gli ostacoli, le difficoltà, anche le preoccupazioni con occhi diversi, con capacità dinamiche, dicendomi: questo dolore, questa preoccupazione non è la fine, non mi ucciderà, ma mi cambierà, mi trasformerà, potrà migliorarmi, potrà portarmi oltre. E questa è la dinamicità della fede. Se noi fossimo un po' più attenti a dirci questo, potremmo anche noi credere e dire a un gesso: sradicati e vatti a piantare nel mare. Perché io penso che ciascuno di noi nel nostro piccolo ha sperimentato l'impossibile, soprattutto quando tutto ci sembrava perso, quando tutto ci sembrava inutile. Ecco che accade l'impossibile, accade qualcosa di straordinario che tu non avevi programmato, non avevi avvertito, non avevi neanche sentito che stava per arrivare. Quella è la fede, quella è credere che Dio ha dato questo dono splendido dentro di te come un'esplosione d'amore, come un'esplosione che crea anche l'impossibile. Il difetto è che noi appiattiamo tutto e non crediamo nell'impossibile, ci fidiamo troppo della ciccia che abbiamo e quindi quello che non è ciccia non rende vera e autentica la nostra vita. Invece c'è qualcosa che va oltre la tua evidente, c'è qualcosa che va oltre la tua pelle, la tua logica appiattita, a volte irrealista, che appiattisce tutto. Perché questa storia poi qualcuno dovrà spiegarla, perché chi funziona nella vita è irrealista, perché il realista la maggior parte delle volte non ha una visione reale della vita, ma la sua visione. Sono i sognatori che hanno una visione corretta della realtà, non il realista. Ma qui apriamo tutta un'altra riflessione che probabilmente ci porterebbe fuori strada. È l'impossibile che fa la differenza, e credere nell'impossibile anche quando tutto sembra perduto. E la seconda cosa che suggerisce Gesù è quella frase straordinaria, stoccante, stucchevole fortemente, che dice: noi siamo servi inutili. Il risultato della fede, di chi crede nell'impossibile, e dare la possibilità a ciascuno di sentirci servi inutili, cioè quelle persone che fanno quello che dovevano fare senza pretendere troppo, senza stare lì a barcare eccessivamente la vita, perché a volte noi pretendiamo dalla vita cose che la vita stessa non può darci, o pretendiamo dagli altri cose che gli altri non possono darci. Che non significa accontentarci, ma significa avere il coraggio di cogliere quello che la vita ti dà, la bellezza che già c'è dentro la vita. Quando Gesù dice che siamo servi inutili, non dice che non valiamo nulla, che non contiamo nulla. No, dice: tu quel servizio, quell'amore, quel gesto l'hai voluto fare, benissimo, non stare lì a pretendere altro, non pretendere l'utilità di quel tuo gesto, perché noi stiamo male, e la maggior parte delle volte stiamo malissimo, perché siamo lì a sentire ed aspettare che quel gesto sia utile. Io incontro giovani che hanno un dramma dentro di sé, ma ultimamente anche un sacco di adulti che dicono: io mi sento inutile, mi sento non utile per la società, per la vita. Ed è un dramma, ma è anche un cortocircuito fortissimo, una chiusura. Io non devo sentirmi utile, io devo sentirmi di essere servo che fa le cose, che serve la vita, che ama, che dona quello che è, che quello mi dà la soddisfazione, non il ritorno. Noi siamo concentrati eccessivamente sul ritorno, sul fatto che ci siamo dentro, che io valgo se sono utile. Tu non vali perché sei utile, tu vali perché sei tu, a prescindere dalla tua utilità. Non sei un utensile, capite? Cioè, non paragoniamoci agli utensili. Gli utensili sono qualcosa di oggetto, di materiale, che hanno la loro natura e che devono essere utili. Tu non devi puntare e puntare sul tuo essere utile, tu devi puntare sul tuo essere te stesso, vero, uomo, capace dell'impossibile, capace della fiducia e capace di amare. Quello darà la tua soddisfazione. Ecco perché Gesù dice: siate servi inutili, perché non sei un utensile, non sei un oggetto, sei qualcosa di più. E fai quello che devi fare, cioè quello che senti di fare, senza preoccuparti eccessivamente del ritorno, perché altrimenti si cade anche noi in questo rischio di non sentirci utili. Ma il sogno di Dio, la vera felicità, non è nel sentirci utili, ma nel sentirci amati da qualcuno. E quando io mi sento amato che sono felice, non quando mi sento utile. È un inganno, e noi ci stiamo convincendo di questo, perché la mentalità forte, mondana, ci sta portando a dire che io valgo se sono utile. Non ve ne accorgete perché gli anziani li hanno bistrattati fortissimo dalla società, perché pensano che siano inutili, perché pensano che non valgono nulla, non sono utili, non producono, e allora non valgono. È proprio l'opposto il Vangelo. Ecco perché Gesù dice: sei un servo inutile, per sottolineare il fatto che tu non devi contare sulla tua produttività e la tua capacità di consumare o di produrre o di essere utile. Io amo delle persone, mi sento amato da tantissime persone che non sono, nella nostra mentalità umana e nella nostra logica societaria, utili, che secondo noi sarebbero inutili. Eppure mi sento amato fortemente, e loro si sentono amati fortemente da altri. È quello che li rende vivi, è quello che mi rende vivo e unico, non la mia utilità. Allora non andiamo dietro le giornate a dover essere produttivi. A me mi fa male da morire quando usiamo questi termini: oggi non ho prodotto nulla. Ma tu non sei una fabbrica, tu non devi produrre, tu devi essere. Capite come la nostra mentalità è entrata fortemente in una mondanità da far paura, come se l'essere umano vale perché produce. Non devi produrre nulla, tu devi essere, devi dare sentimento, sostanza, energia a quel lavoro, a quella passione, a quella relazione, a quella situazione che stai vivendo. Io spero di essere chiaro, di spiegarmi bene in questo, perché mi sta molto a cuore in questo tempo, perché vedo che ci stiamo riducendo fortemente a macchine, ad utensili. E invece questo invito di Gesù, che apparentemente sembra scandaloso, che ci dice di essere servi inutili, è la verità. Fa quello che devi fare, e fallo con gioia, fallo con amore, fallo così come ti viene e così come sei, e non entrare in ansia se non riesci a farlo come dovevi farlo o come gli altri lo fanno o come la mentalità ti dice di farlo, perché altrimenti impazzisci, ti si spacca lo stomaco, la testa, il cuore si frammenta. Invece dire a fine giornata: sono un servo inutile, ho fatto solo quello che dovevo fare, ho espresso semplicemente quello che sono, nel lavoro, nella famiglia, nelle relazioni di amicizia, con mio marito, con mia moglie, con i miei figli, con gli amici. Invece vedo troppa gente con l'ansia da prestazione. Stai calmo, cioè non ti agitare. Siamo sempre lì a preoccuparci di quello che diremo, di quello che faremo, di come lo faremo, e se non piace, se non va, e se quello penserà, e se quello... E non ti godi più nulla così, perché ti vivi una spada di Damocle sulla tua testa che non ti fa vivere la bellezza dell'essere inutile. Perché quello vale, quello produce la fede dell'impossibile. E allora proviamo a sentirlo forte questo richiamo, proviamo a sentire che forse è arrivato il tempo in cui la mia fede accrescerà sempre di più se io a fine giornata non sto troppo dietro all'utilità della mia vita, ma all'essere della mia vita, alla qualità, non alla quantità. Ci hanno convinto che vale la quantità, e non è così, non è così, la vita non è una lezione di matematica, la vita non va compresa, la vita va vissuta. Noi siamo troppo lì a comprenderla, a volerla razionalizzare fortemente, a filtrarla nelle nostre logiche, che ormai sono tutte corrotte, le nostre logiche sono tutte inquinate. E quindi ecco perché ritorno a dirvi che quelli che si spacciano per realisti non hanno una visione reale della vita, perché sono tutte corrotte le visioni della vita reale che abbiamo. Solo i sognatori e gli innamorati ci dicono veramente quello che conta nella vita e la vita reale qual è. Fidatevi di chi è innamorato, fidatevi di chi sogna, allora avremo tutti una visione reale. Gesù ha la visione reale della vita perché è innamorato e perché è sognatore. Allora proviamoci, sperimentiamoci, e alleggeriamo il cuore finalmente, e lasciamo le ansie e lasciamo i risultati delle nostre prestazioni sentimentali, fraterne, di amicizia e di ogni tipo, e alleggeriamoci e lasciamo che veramente il Signore faccia strada dentro di noi in una maniera diversa. Apriamoci al nuovo che sta arrivando, e questo ci darà la possibilità veramente di accrescere la nostra fede.